Allora, nel 2019 c'è stata una forte mobilitazione a livello nazionale contro un decreto che voleva togliere il sussidio ai combustibili, alla benzina. Quindi c'è stata una forte risposta popolare. E alla fine lo Stato si è dovuto sedere con il movimento indigena e i movimenti sociali, soprattutto di Quito, e ha dovuto accettare le condizioni dei movimenti, che era quello di eliminare questo decreto e di fatto mantenere i sussidi. E un anno dopo questa rivolta, l'ex presidente Lenín Moreno ha cominciato piano piano a elevare il costo della benzina. Ormai la situazione, se non c'erano più mobilitazioni, quindi approfittando di questo ha iniziato ad alzare il prezzo gradualmente. Poi ci furono le elezioni, il movimento indigena cercò di portare un loro candidato, capitalizzando ovviamente la rivolta dell'ottobre 2019. Non riuscì ad arrivare al ballottaggio finale, a cui arrivò invece Guillermo Lasso, l'attuale presidente, che si contese la vittoria con il rappresentante del correísmo, Andrés Arauz. Lasso alla fine vinse le elezioni. Lasso è un banchiere responsabile del crack finanziario che ci fu nel 1999, che provocò una forte migrazione e ovviamente anche è uno dei ricordi più tristi che ci abbiamo qui in Ecuador. Simile a quello che successe in Argentina invece nel 2001. Presidente di destra, cioè politico di destra, è molto vicino ovviamente all'FMI. Per questo motivo già i movimenti sociali sapevano che si sarebbero trovati un presidente molto molto rigido e molto contrario, diciamo, a delle politiche popolari. Lasso, appena iniziò sul periodo di governo, quello che fece è cercare di guadagnare capitale politico attraverso la vaccinazione massiva della popolazione. Siccome tutti avevano paura del coronavirus, e quello che fece di vaccinare tutti, questo ovviamente gli portò un enorme capitale politico che però gli durò poco per errori, soprattutto strategici, rispetto alle scelte che fece. Il suo principale alleato, che è il Partito Social Cristiano, anche loro di destra, subito dopo qualche mese, no, subito appena vinse le elezioni Lasso, questo partito gli diede le spalle. Perde i disaccordi che hanno avuto in quel momento lì. E poi si è innemistato anche la Corte Costituzionale, che alla fine è quella che può o può approvare o può disapprovare qualsiasi decreto il Presidente faccia. Quindi diciamo che in questo anno di governo ha dovuto arrampicarsi sui muri per riuscire a governare, non ha nemmeno la maggioranza in l'Assemblea Nazionale, quindi è stato per lui molto difficile riuscire a governare per i suoi errori, soprattutto. E niente, quello che fece anche è continuare col lavoro che aveva fatto Lenín Moreno e aumentare la benzina, aumentare piano piano la benzina fino a farla arrivare al più del doppio del prezzo che c'era quando si era vinto nel 2019. La CONAIE, che è la Confederazione delle Nazionalità Indigene, una struttura politica molto forte, una delle più forti di Latino America, insieme a altri sindacati e altre organizzazioni di campesinos e di operai, decise di convocare uno sciopero generale. Da lunedì 13 giugno. All'inizio lo sciopero è stato molto 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 debole, si è concentrato soprattutto nei territori dove abitano le comunità indigene. Nella città di Quito ci furono delle manifestazioni, però è stato tutto debole fino a quando il governo, il secondo giorno di sciopero, decise di commettere un grosso errore, che è stato quello di arrestare il leader della Conaie, Leonid Assis, sequestrarlo praticamente, perché non c'erano prove che lui avesse commesso alcuna infrazione, alcun reato, e quindi fu arrestato e praticamente sequestrato dalla polizia per 24 ore. Questo ovviamente fece incazzare la popolazione, soprattutto gli indigeni, e fece in modo che lo sciopero generale, che fino a quel giorno lì era molto molto debole, diventasse forte. La prima settimana gli indigeni sono rimasti nei territori, nell'Amazzonia soprattutto, in tutto il paese hanno bloccato le strade principali, e nell'Amazzonia hanno bloccato i pozzi petroliferi, provocando enormi danni a queste industrie. Nella città di Quito gli studenti soprattutto decisero di tenere ogni giorno una manifestazione, che giorno dopo giorno è cresciuta, e ogni giorno si scontrava con la polizia nel centro storico della città. Vista la mancanza di risposte da parte del governo, la CONAIE decise di venire a Quito. Quindi si prese il fine settimana per organizzare tutta la logistica e arrivare lunedì. C'è questo luogo storico dove si tengono sempre le assemblee e dove gli indigeni arrivano sempre, che è la Casa della Cultura. Questo posto fu sequestrato dalla polizia per impedire ai compagni e alle compagne di potersi organizzare. La Casa della Cultura è un posto autonomo, nel senso che è un'istituzione pubblica, però che ha un'organizzazione autonoma, no. Quindi la polizia non poteva entrare, lo Stato non poteva prendere possesso di questo posto, ma lo fece comunque. Questo ovviamente mise in difficoltà tutto l'apparato organizzativo, per cui lunedì gli studenti e i movimenti sociali sono stati costretti ad occupare l'università pubblica, la Cent Università Centrale di Quito, per fare in modo che i compagni e le compagne indigene che stavano arrivando dai territori potessero dormire lì e potessero organizzarsi lì. Il loro arrivo lunedì fu molto lento, perché la polizia, sia negli ingressi nord e sud, li ha repressi, cercava di non farli arrivare, però nonostante la repressione i compagni e le compagne sono riusciti ad arrivare. Da lì ovviamente cominciò tutta una questione organizzativa, in cui è stato un ruolo molto molto importante tutte le prime linee, non solo quelle di difesa, e quindi la gente con gli scudi, la gente che ti proteggeva dai gas lacrimogeni, che spegneva i gas lacrimogeni, sino anche i paramedici, la gente che stava nelle ollas populares, la gente che curava i bambini mentre i genitori andavano in piazza. È stata molta molta solidarietà la gente dei quartieri. Una delle caratteristiche principali di questo sciopero è stata la partecipazione dei quartieri di Quito, soprattutto nelle periferie nord e sud. La gente si è organizzata e ogni sera bloccavano le strade, facevano le barricate e si scontravano con la polizia. La repressione è stata molto molto forte, c'è un saldo di 6 morti in tutto l'Ecuador, e un militare morto. Il livello, diciamo, di incazzatura e di rabbia è stato superiore a quello del 2019. La gente era più organizzata, aveva già fatto esperienza, quindi era più organizzata e più preparata per proteggersi dalla violenza della polizia. La repressione non è stata molto forte, ma non si può comparare rispetto a quella del 2019, dove ci furono 11 morti, dove la violenza della polizia e dell'esercito fu molto molto più violenta. Nonostante questo, sono stati giorni molto duri di combattimenti, dove la polizia era posizionata nei edifici alti, e ovviamente ti sparavano come se fossero dei cecchini. Alla fine il presidente Lasso ha cercato di proporre un tavolo di di discussione per arrivare a degli accordi. Questo tavolo è stato accettato dalla CONAIE, il presidente alla fine non si presentò, mandò un suo delegato e dopo 2 giorni di discussioni il governo decise di non sedersi più al tavolo di trattative dicendo che non riconosceva Leonidas Issa come leader e invitava altri leader a sedersi a negoziare col governo, ovviamente questo con l'intenzione di dividere il movimento indigeno. Ovviamente questo fece ancora arrabbiare di più la gente, motivo per cui alla fine il governo è stato costretto a fare un altro tavolo di trattative, a cui no, ancora non si è presentato un'altra volta l'ASO, ha mandato un altro delegato e la mediazione è stata seguita dall'Iglesia Cattolica. Lì si arriva a un accordo che non che si lascia un po' l'amaro in bocca, su uno dei punti che si chiedevano era appunto abbassare il prezzo della benzina, è stato abbassato di 15 centesimi quando la richiesta iniziale era di 40 centesimi, se aveva chiesto di emanare un decreto che dava via libera a varie grandi corporazioni per distruggere soprattutto l'Amazzonia, per estrarre minerali, invece è stata il governo quello che ha offerto è di cambiare, diciamo, non eliminare il decreto, ma cambiare delle cose che, non che la CONAIE e che soprattutto la gente dei territori dove ci sono queste miniere, cioè sulle cose che loro ovviamente non dico bene, sulle cose che loro ritengono che devono essere cambiate per migliorare la loro vita. Quindi non ci fu, diciamo, una vittoria schiacciante come quella che ci fu 3 anni fa, però c'è da dire che i compagni sono stati 10 giorni nella città di Quito, bambini cercando le comunità, si spostano con tutta la famiglia, non è che vengono solo gli uomini, cioè vengono uomini, donne, bambini, anziani, e quindi questo ovviamente significa dormire per terra, passare freddo, passare fame, e 3 giorni a volte senza farsi la doccia, in condizioni molto precarie, e quindi ovviamente i compagni devono fare i conti anche su questo, sulla tenuta. Cioè, furono 18 giorni di paro, ovviamente non ce la facevano più, e pur di tornare a casa senza nessun risultato, hanno accettato questo, ovviamente. E dicendo chiaramente che non erano contenti e che nel caso il governo decidesse di non rispettare gli accordi, si tornerebbe in piazza. Credo che una delle lezioni più importanti che si lascia a questo sciopero è la questione della solidarietà, continua anche molto più forte di quella che c'è stata nel 2019, qui nella città di Quito. È la capitale, è il luogo politico del paese, è il luogo dove può succedere di tutto il paese, ma se non succede niente a Quito è molto difficile che le cose possano cambiare. C'è ancora molto lavoro da fare per i movimenti sociali, perché si lascia sempre sulle spalle dei compagni indigeni tutte le responsabilità e questo ovviamente significa che non si riesca a tenere più di un certo tempo. Sono loro che mettono il corpo, sono loro che si lasciano la pelle per strada, sono loro i morti soprattutto, e quindi anche dentro ovviamente dei vari analisi che si sono fatti in questi giorni, c'è molta gente, sono molti compagni che giustamente sono delusi, però c'è anche da dire che c'è ancora forte critica verso questi compagni sulla questione cioè, noi non dobbiamo andare fuori dalle nostre città, lasciare casa nostra, lasciare le nostre famiglie o andare con le nostre famiglie a lottare un posto che non è casa nostra, per giorni così. Se si toccasse fare quello, ovviamente, sì, probabilmente non riusciremo a resistere più di 2 giorni. Quindi il contesto in generale è quello, cioè, c'è bisogno ancora di costruire, di formare un movimento. Soprattutto qui nella capitale forte, che riesca ovviamente a diventare un soggetto politico in grado di anche avere la propria agenda. Questo lo dico senza nessuna polemica, però è ovvio evidente che ci vuole un contrapeso rispetto a quello che è il movimento indigena, con tutte le sue contraddizioni. È un movimento che si insegna tanto, che è importante che si sia, però appunto queste contraddizioni fanno anche che ci obbligano, diciamo, a fare qualcosa di più per fare in modo che la prossima volta i risultati siano migliori e che non ci si trovi all'ultimo momento diciamo, a prendere un po' le briciole rispetto a quali erano le richieste iniziali rispetto ai motivi per cui ci si era scesi in piazza. E detto ciò, dopo questa marimbocca, comunque ci sono stati i festeggi tra tutti i soggetti che avevano partecipato in questi 18 giorni di sciopero. È stata una festa molto, molto carina al parco, lì dove il parco era abolito, luogo simbolico della resistenza ecuadoriana. È stato molto, molto, molto bello. E adesso, sì, domani ci sarà un'assemblea per valutare un po' questi 18 giorni di sciopero, sono tante, bisogna fare molta autocritica, però anche fare tesoro delle cose che sono successe in questi 18 giorni, che sono molte e che ci fanno, diciamo, ci hanno insegnato un sacco di cose. Cioè, e dobbiamo metterle in campo, fare in modo che queste cose rafforzino i nostri processi e, come dicevo, per fare in modo che la prossima volta si possa fare qualcosa di più. E niente, i soggetti, come vi dicevo all'inizio, la Conaie, i Campesinos, molti, le femministe, compagne femministe, sono state molto, molto organizzate. Dissidenze sessuali, erano molto ben organizzate, gli studenti, la gente dei quartieri, è stata, diciamo, una varietà di soggetti che hanno creato una lotta molto armonizzata, anche se non erano coordinate tra di loro, hanno fatto in modo che il conflitto succedesse in varie parti delle città e che questo ovviamente mettesse in difficoltà la polizia e l'esercito. L'esercito era in piazza perché è stato chiamato lo stato di eccezione e anche il coprifuoco della città di Quito per evitare che i manifestanti, i compagni potessero organizzarsi nella migliore maniera. Quindi sì, è stato molto difficile potersi organizzare in questi giorni, però comunque ce l'abbiamo fatta.